Lezione numero 27, prima parte, corrispondente alla giornata di martedì 19 maggio. Allora, ci accingiamo ad affrontare, diciamo, quest'ultimo paragrafo, perché poi abbiamo detto che il paragrafo 12 sarà facoltativo. Questo paragrafo, il paragrafo che ci aspetta, è piuttosto interessante, direi, ed è una specie di riproposizione su un altro livello, a un livello più approfondito, del paragrafo 9, avvio. Perché? Perché in questo paragrafo, anche in questo paragrafo, Figal, diciamo, cerca di descrivere un atto di lettura, cioè cerca di diciamo cogliere tutte le fasi attraverso cui il testo si sviluppa, come dicevamo, si sviluppa come una pellicola che arriva poi al momento di affiorare, di emergere come da una latenza sulla superficie di una carta fotosensibile. Le prime righe del paragrafo 11 ci ricordano proprio questo, cioè che quarta riga del primo paragrafo ci ricorda che il testo non parla in virtù di se stesso, ma deve essere portato al linguaggio, che era esattamente, diciamo, la questione che il paragrafo 9 a suo modo si incaricava di affrontare, lasciandola però a un livello preliminare. Questo perché sappiamo bene che dietro a tutto quanto c'è questa esteriorità del testo che viene enunciata chiaramente nelle ultime pagine del paragrafo 8 e che con il paragrafo 9 veniva esplorata. Si stabiliva, ad esempio, che ciò che deve essere portato al linguaggio non è linguaggio nello stesso senso, sotto il medesimo rispetto, di quel linguaggio a cui viene portato. Questo significa tornare brevemente alla idea di esteriorità che abbiamo visto presentata almeno in due forme, che inizialmente Figa l'accostava come se stessero, diciamo, esattamente l'una accanto all'altra, e che invece poi proprio nel paragrafo 10 sono state distinte e differenziate, appunto perché non rinviano esattamente allo stesso problema. La prima accezione di esteriorità che abbiamo visto nel corso del paragrafo 10 ha a che fare si palesa quando il senso di attuazione non può più essere esercitato a causa di un ostacolo sopraggiunto, cioè quando noi, che siamo abituati a usare certi oggetti, a vedere certe persone che si comportano in un certo modo, incappiamo in una sorpresa, l'oggetto che ci è così familiare si rompe o non lo troviamo più, la persona da cui ci aspetteremo un certo comportamento a un certo punto cambia registro e diventa letteralmente irriconoscibile. Ecco, in questo caso noi siamo messi davanti a qualcosa di diverso, che non è però solo diverso, diventa estraneo perché non sappiamo più come trattarlo, non sappiamo più come misurarci con questa novità che può essere impersonata da un comportamento, ma anche semplicemente da un cattivo funzionamento o da una vera e propria rottura. Dunque, la prima forma di esteriorità è qualcosa che si palesa, che si mostra come qualcosa di inconsueto, che dunque per questo balza agli occhi, provocando reazioni diverse. La seconda invece forma di esteriorità è quella che ha a che fare con i testi, che Figa l'ha già preparato nel corso del paragrafo 9, dove naturalmente questa esteriorità invece non è così chiassosa e manifesta, no? Figa l'ha parlato di un primo aspetto di questa esteriorità, che è il silenzio della scrittura, il quale silenzio, diciamo, avrebbe la capacità di annunciarsi nel momento in cui noi dovessimo mai rivolgere una domanda al testo, il testo tacerebbe. E allo stesso tempo poi Figa ci dice che non ha senso rivolgere una domanda al testo perché appunto non è una persona. E però, come dire, continua a parlare del silenzio come di un rifiuto. Quindi, continuando a ipotizzare che una domanda o comunque una aspettativa da parte nostra comunque ci sia, continuando a postulare che tutto sommato noi personalizziamo i testi al punto da ritenerli dei partner di un dialogo. In realtà questo noi non lo facciamo, e se rivolgiamo delle domande ai testi, non sono domande di chiarimento, le stesse domande di chiarimento che noi rivolgeremo a una persona che magari nel corso di un dialogo, di una discussione, non si è spiegata bene o che noi non abbiamo capito perché magari eravamo distratti. Il genere di domande che noi facciamo ai testi non è di questo tipo. E dunque, questa caratterizzazione dello scritto, di ciò che è scritto come silenzioso, se da un lato può essere del tutto legittima, del tutto corretta come riflessione sulla natura dei testi, si tratterà poi di vedere se questa caratteristica emerge davvero, nei termini descritti da Figal, all'interno dell'esperienza che noi facciamo di un testo, cioè all'interno di questa attuazione che a questo punto diventa la rappresentazione di qualcosa, una attuazione che vive però di un riferimento. Dunque, vedremo nel corso di questa descrizione che Figal si accinge a fare, vedremo se questo carattere di silenziosità del testo emerge davvero. C'è però un secondo carattere dei testi, che questo sì emergerà a più riprese e in maniera sempre più, diciamo, esplicita, e questo carattere è dato dal fatto non solo che i testi sono appunto silenziosi perché sono scritti, ma è dato dalla particolare, diciamo, maniera di dire che hanno i testi, no? Quindi una forma di dire che dunque non è più silenzio, perché è appunto un dire, ma è un dire che non è né un parlare né un pensare, perché se fosse tutte queste cose insieme, di nuovo ci troveremmo davanti a una persona. Ricordate per l'appunto le ultime pagine del paragrafo 8. Questa maniera di dire è una maniera che Figal paragonava, diciamo, ai responsi degli oracoli, no? Che non è che non dicono niente, dicono quel che dicono e non più di quel che dicono, e lo dicono in quel modo che magari è sommamente ambiguo e che quindi non può essere, diciamo, chiarito, no? Su richiesta, perché appunto questo responso è una sorta di sentenza. No? Viene pronunciato una volta sola e non può essere in qualche modo modificato. Questo secondo aspetto del testo, che consiste nel dare qualcosa da comprendere, che può essere inteso anche come una specie di affidamento, se non addirittura di ordine. Dare a intendere, dare a comprendere, 211. L'espressione dare a intendere qualcosa in italiano significa voler far credere una cosa diversa da quella che è. Dare ad intendere significa questo, no? Mi vuoi dare ad intendere che davvero tu pensi questo, davvero hai fatto quella cosa? Io so benissimo che si tratta di altro, no? Quindi suggerirei di modificare leggermente questo Geben zu verstehen, Sie geben zu verstehen, pagina 210, traduzione italiana, essi danno a intendere, pagina 211, non dare da comprendere qualcosa. Capisco che la resa è più complicata, però con questo dare a intendere non dobbiamo allora sentire questa sfumatura legata a una dimensione di inganno, perché l'inganno in questo caso non c'è. Dunque, se queste sono le due accezioni fondamentali, vediamo appunto in che modo si mostrano quando intraprendiamo di nuovo una descrizione dell'esperienza della lettura, che naturalmente può partire, diciamo, a tutta velocità, può risucchiarci immediatamente, ma può invece anche presentare delle difficoltà. Abbiamo visto che già nel paragrafo 9 Figal metteva in evidenza la difficoltà di questo incipit, di questo esordio, di questo avvio, come lo chiamava lui, no? Appunto perché consiste come nell'ingresso in qualcosa che deve immediatamente funzionare, no? Come l'avvio di un motore che se parte, altrimenti insomma può risultare immediatamente problematico, no? Quindi così come di un motore noi non diciamo che comincia ma si avvia, appunto perché conta immediatamente questo funzionamento della lettura, anche qua adesso appunto ricordiamoci di questa natura particolare dell'incipit, no? Dice Figal, terza riga di pagina 267, se l'avvio riesce, quindi se il motore si accende e noi siamo subito presi, siamo altrove, fuori, rivolti interamente alla cosa in questione, il testo nella misura in cui costituisce quanto viene detto, siamo presso la cosa di cui si tratta, by der Sache. Questa cosa è il testo considerato non tanto come semplice scrittura, bensì come diciamo il contenuto, il significato di ciò che è detto, nella misura in cui costituisce quanto detto, das Gesagte, ciò che viene detto. Questa è l'esperienza della lettura della più semplice possibilità dell'esecuzione. È un'esecuzione solo per noi stessi, così che il problema relativo all'effetto e alla forza persuasiva, e quindi anche quello riguardante le possibili alternative, ancora non si pone. Non ci stiamo lanciando in una lettura a beneficio di qualcun altro, non stiamo recitando a memoria una poesia, stiamo leggendo per noi stessi, verosimilmente in silenzio. I casi che poi Figal segnala, diciamo, i casi di incontro con l'estraneità di ciò che è scritto, sono vari e si trovano, diciamo, distribuiti, il primo a pagina 267, il secondo a pagina 271, in alto, e poi c'è un terzo caso in cui, diciamo, noi incontriamo una difficoltà nella lettura continuata. Questo terzo caso è ugualmente a pagina 271, ma nella parte inferiore della pagina. Ecco, questi tre casi, che sono di natura diversa, in qualche misura ci mettono a contatto con l'esteriorità dello scritto. A pagina 269 si dice chiaramente, inizio del paragrafo centrale, siamo consapevoli dell'esteriorità dello scritto, che è Schrift, quindi non di ciò che è scritto, das geschriebene, ma proprio Schrift, lo scritto inteso come scrittura allo stesso tempo, nel momento in cui quanto scritto, vedete, das geschriebene, diventa estraneo. Quindi, la famosa estraneità della scrittura, il suo silenzio, emerge, dovrebbe emergere, tutte le volte che noi ci imbattiamo in qualche inconveniente durante la lettura. Continua Figa, sempre a metà di pagina 269, ma ogni volta che l'avvio della lettura è riuscito, lo esperiamo in modo diverso. Siamo altrove e dimentichiamo l'esteriorità di quanto scritto, die Äußerlichkeit des Geschriebenen, cosicché non c'è l'esperienza di una distanza. Quindi, come dire, quando la lettura ci prende, quando noi siamo altrove, cioè ci facciamo portare esattamente dove quello che il testo dice ci porta, perché noi in qualche modo andiamo dietro, no? Cioè il testo ci dà delle cose da comprendere, non siamo noi che ci sostituiamo al testo, noi gli prestiamo semplicemente la nostra voce, lo portiamo al linguaggio, che è il linguaggio vocale, perché quella forma di linguaggio, il testo, che è testo scritto, non ce l'ha, quindi gli diamo una cosa che lui non ha. Ma questa cosa non è interamente nuova. Trasformiamo la sua scrittura in voce. Questo facciamo. Dunque non pronunciamo parole, frasi di nostra iniziativa, in questo senso non ci sostituiamo al testo, ma diamo voce al testo, lo leggiamo. Leggiamo però lui e quello che lui ci dà da comprendere. Questa forma di esteriorità, diciamo, è ben comprensibile, ed è anche ciò che in qualche modo guida la lettura del testo. Più problematico è l'aspetto del silenzio. Abbiamo un'effettiva esperienza di questo silenzio, oppure possiamo solo pensare o concepire questo attributo del testo in maniera astratta, cioè senza che questo aspetto emerga effettivamente durante la nostra lettura. Quando è che emerge l'aspetto silenzioso del testo, se noi lo stiamo leggendo, cioè se noi gli stiamo dando voce? Una prima possibilità può essere appunto data dal fatto che noi ci fermiamo durante la lettura perché, e quindi se ci fermiamo significa che il testo si ferma, esattamente come si ferma il motore, no? Poi dobbiamo riavviarlo di nuovo, dobbiamo ragionare in termini motoristici, diciamo così, no? Ecco, allora, quando il motore si ferma, cioè quando noi smettiamo di leggere, e possiamo farlo per tanti motivi. Il primo motivo che Figal considera è un motivo di ordine contenutistico, o meglio, ha a che fare con la nostra adesione e con la nostra condivisione, in qualche modo, se vogliamo, con il nostro interesse per il contenuto che ci viene diciamo fornito dal testo, no? A quattro righe dalla fine di pagina 267 Figal osserva che noi possiamo avere delle riserve o del risentimento addirittura, cioè o comunque possiamo non concordare, traduciamo liberamente, con ciò che stiamo leggendo. In tal caso, ciò che sta scritto, quanto scritto, ciò che è scritto nel testo, rimane estraneo. Le frasi si isolano e noi non procediamo. Ecco, che cosa emerge in questa situazione?